Michele Tossani, giornalista e Match Analyst. Ciao Michele.
Ciao Michele.
Ciao, ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Allora Mick, ti volevo chiedere subito, intanto siamo a 2 giorni dal match tra la Juventus e la Roma. Ti chiedo innanzitutto, secondo te la Juventus puoi provarci a, diciamo così, a disegnare una Juventus che secondo te dovrebbe scendere in campo contro la Roma, considerando anche le caratteristiche dell'avversario?
Ma io credo che la Juventus dovrebbe, al di là delle caratteristiche dell'avversario, sempre scendere in campo con quanti più giocatori di talento possibile, perché comunque ha un allenatore che ha strutturato un'idea di gioco intorno alla qualità dei singoli davanti. E quindi è vero, l'equilibrio è chiaro, è fondamentale l'equilibrio, però bisogna anche cercare di mettere dentro giocatori di alta qualità, anche perché la Roma è una delle squadre migliori quando si tratta di difendere, concede poco, si trova a proprio agio quando può difendere con un blocco medio, a volte anche più basso, ha trovato una cerniera di centrocampo decente in Matic, che sta facendo molto bene, e Cristante, che sta facendo un buonissimo campionato. E quindi è una squadra che va attaccata continuamente, perché è difficile creare occasioni contro la Roma.
Siamo, diciamo così, appunto in odore di Roma-Juve, ma il ritorno di Pogba cosa può significare per le ambizioni della Juve? Come cambiano quindi le ambizioni della Juventus con il recupero di Pogba al 100%? Dove può arrivare questa squadra con il suo nuovo numero 10?
Se Pogba è in grado di recuperare al 100%, anche se non è più quel giocatore dominante fisicamente che poi si era visto nella prima avventura in bianco-nero, è comunque un giocatore che, se sta bene, in Italia può sempre fare la differenza. Le qualità le conosciamo, un giocatore che magari strappa un po' meno di prima, però ti consente lo stesso di guadagnare bene il campo, di guadagnare campo in avanti. Difende bene la palla, la gestisce bene, perché negli ultimi anni, un po' anche con la Francia, un po' anche con il Manchester, per cause così tattiche, perché a volte gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Manchester non sapevano bene dove metterlo. Quindi, diciamo, gli hanno fatto il favore di provarlo in più posizioni, e questo, insieme all'esperienza con la nazionale e all'esperienza sua che ha maturato nel corso degli anni, gli consente ora di essere anche un giocatore bravo a dirigere il gioco. È un centrocampista come ce ne sono pochi in Serie A, se sta bene, ma nemmeno se sta bene. Cioè, io mi accontenterei di vedere un Pogba al 75%. Credo un Pogba al 75% sarebbe già dominante.
Non c'è dubbio, io ho detto al 70, giustamente il 75 sarebbe ancora meglio. Quindi, siccome l'abbiamo chiesto ai nostri amici da casa, no? Noi ci aspettiamo prima o poi, caro Michele, una sorta di svolta tattica, no? Come avvenne in passato, di Allegri. Però io credo, però voglio il tuo, anche diciamo così, il tuo parere, che sia determinante proprio Pogba, e quindi con Pogba al 100%, facciamo l'ipotesi, no? Pian piano recupererà. Quale Juve vedresti tu a livello di cambio di modulo? Cioè, sarà determinante Pogba per cambiare modulo?
Ma secondo me non sarà determinante, cioè non credo che Allegri vada a cambiare modulo per aggiustarsi a Pogba, pure con le qualità di cui abbiamo parlato prima. Vedo un Allegri che si adatta e cambia sistema e cambia tipo di gioco in base ai giocatori o ai giocatori che sono più in forma, non a uno in particolare. Certo, avere Pogba ti consentirebbe di continuare, sì, ad avere la mediana a 3, perché poi nel 3-5-2, 3-5-1-1 sempre una mediana a 3 è. Però magari ti potrebbe consentire di utilizzare una mediana a 3 anche in un 4-3-3, quindi magari spostando un po' Di Maria sull'esterno, anche se un esterno un po' finto alla Dybala, senza grandi compiti in fase difensiva, e magari un Chiesa dalla parte opposta e Kostic terzino, qui con Pogba da quella parte. Diciamo che una catena Kostic, Pogba e Chiesa, insomma, da verificare difensivamente, ma offensivamente credo non ce l'abbia nessuno in Serie A. Ma io, come qualità della rosa, al netto dei problemi che tutti sappiamo, può mancare un centrale, qualche giocatore magari non è proprio da Juventus, quindi si potrebbe sostituire, però in linea di massima secondo me la Juve continua ad avere, se non la migliore, una delle prime 2 o 3 rose della, del campionato.
Allora, torno un attimo su Roma-Juve, perché giustamente tu hai detto la Roma è una squadra organizzata che ha trovato una certa solidità nel reparto di difesa e di centrocampo, e giustamente la Juve dovrà essere brava ad attaccare i pochi spazi che i giallorossi concederanno. Ti chiedo, hai qualche nome, un calciatore che ti aspetti possa fare la differenza proprio per questo Roma-Juve?
Ma sicuramente Di Maria, perché comunque è un altro di quei giocatori che siamo fortunati ad averlo in Serie A, perché non, purtroppo il livello della Serie A attuale non è quello di 20-30 anni fa, e giocatori come Di Maria, magari con un'altra età, non sarebbero in Serie A, ma sarebbero nella Premier, che poi è quello che era la nostra Serie A 20 o 30 anni fa. È un giocatore che può trovare spazi nel mezzo, soprattutto nel mezzo spazio destro, dove ama agire, quindi può creare problemi alla mediana della Roma. E poi mi aspetto una grande partita dagli esterni, perché gli esterni della Roma, è vero che Spinazzola è tornato a livelli come non lo vedevamo dall'europeo, però altresì è vero che Zaleski e gli altri che potrebbero entrare al posto di Spinazzola non stanno facendo non sono in un grande momento, quindi credo che quello possa essere un punto debole della Roma.
Per quanto riguarda invece il capitolo Allegri, ora insomma ci sono delle divisioni, lo sa benissimo, no, Michele, su Allegri da parte della tifoseria bianconera, però oggettivamente in una situazione del genere, che poi parleremo un attimo prima di salutarci anche della questione magari giudiziaria, sta facendo un lavoro secondo me ottimo, adesso a prescindere se piaccia o meno. Però ti chiedo, per un futuro deve essere ancora lui l'allenatore della Juventus secondo te?
Ma io credo questa domanda è difficile rispondere, secondo me, perché appunto spesso siamo guidati dal giudizio sul tipo di gioco, eccetera. Secondo me bisognerà vedere intanto come finirà la stagione, perché se con questa penalizzazione dovesse essere confermata, non ce ne dovessero essere altre, Allegri riuscisse a entrare in Champions, avrebbe fatto l'impresa. Questo bisogna dirlo. Ora la Champions è di 10 punti, però la squadra sta viaggiando bene. Bisogna vedere quale sarà la dirigenza tecnica, cioè chi deciderà del futuro tecnico della squadra. L'importante è che la gestione tecnica, se dovesse confermare Allegri, sia in linea con il calcio di Allegri, perché questo è il problema, perché qui alla Juventus si sono avute gestioni tecniche diverse, che però poi a un certo punto è sembrato fossero volute da alcuni e da altri no, quindi ci sono state delle spaccature. Quindi la cosa importante, secondo me, è chiunque sia l'allenatore, che venga sostenuto dalla dirigenza.
Da futuro a futuro, Michele, giustamente Allegri ha bisogno del sostegno della dirigenza, e invece Vlahovic, futuro con o senza Dusan Vlahovic per la Juventus?
Ma io credo che Vlahovic abbia un po' perso un anno quest'anno, ecco. Perché? Perché Vlahovic è un giocatore che ha grandissime qualità, ma lo si era visto già a Firenze, non a caso venne comprato a metà anno per risolvere i problemi offensivi della Juve, ma è un giocatore che deve essere allenato, cioè non è un prodotto finito alla Di Maria. E probabilmente Allegri davanti necessita maggiormente di giocatori già pronti, sui quali non deve intervenire tanto. È più abituato ad avere questo tipo di giocatori davanti, quindi Vlahovic diventa un giocatore sul quale bisogna lavorare. Se non lavori, non progredisce. E Allegri è un allenatore che davanti preferisce giocatori che siano già pronti, già formati, diciamo.
Quindi
se rimane Allegri, non, cioè io se dovesse rimanere Allegri penserei anche a una cessione di Vlahovic.
Ok. Invece volevo da Allegri all'allenatore della Roma, perché tu sai che questa settimana, da domenica in realtà, il solito Mourinho, insomma, ha cercato di distrarre un po' l'attenzione da quello che sono i problemi della sua squadra. E sai benissimo la questione con il quarto uomo, Serra, eccetera. Alla fine, insomma, gli ha detto: pezzo di M, tu sei di Torino e quindi vuoi che io non stia sulla panchina della Juventus. Ma onestamente, Michele, io capisco che tutti dicono grande comunicatore, eccetera, però secondo me non serve iniettare ulteriori veleni in generale e in assoluto, ma poi in un match che già di per sé è caldo storicamente.
Ma io credo, intanto bisognerebbe sapere di preciso che cosa ha detto il quarto uomo, perché qui a leggere le ricostruzioni ce ne sono 100.000 come sempre, quindi non si sa. Se ha detto quello che Mourinho, la Roma, ha riportato, è grave il comportamento del quarto uomo. Detto questo, io credo che Mourinho non abbia agito in questa circostanza da grande comunicatore, ma abbia agito come uno gli sono venuti 5 minuti, che è una cosa che magari fino a un certo punto si può capire, ma che è un po' meno capibile se si parla di un allenatore di 60 anni che comunque sia. Però capisco anche lui se Serra ha detto quello, o comunque il quarto uomo ha detto quello che si dice abbia detto. Sono sempre situazioni confuse sulle quali ognuno si può, anche qui ognuno tende a farsi l'idea in base a se ama o meno il personaggio.
No,
però in realtà bisognerebbe sapere che cosa ha detto davvero questo quarto uomo.
E va bene questo, però lui, e questo l'ho sentito io, comunque dopo, quindi a mente un po' più fredda, davanti alle telecamere, in maniera, no, ha detto io non vorrei che poi dire che siccome lui, quindi l'ha ripetuto, ma perché deve mettere in mezzo la Juventus? Capì? Questo voglio dire.
Questo non lo so, bisognerebbe chiedere a lui, questo francamente non lo so, può darci qualche, insomma lui non se la intende molto, diciamo così, col pubblico della Juve dall'epoca dell'Inter, però onestamente non so come mai mette in mezzo sempre la Juventus. Questo davvero gli andrebbe chiesto. È una di quelle domande che ogni tanto ci sono queste domande che bisognerebbe fare.
Sembra un'ossessione, no Michele? Sembra quasi un'ossessione.
Sì, da una parte sì, può darsi che abbia il dente avvelenato per qualche circostanza, però bisognerebbe anche lì capire come mai ci sono questi allenatori. Ce ne sono altri allenatori, no? Che quando hanno delle partite contro squadre particolari, non si sa per quale motivo tirano fuori questi argomenti o cose che invece di calmare le acque le agitano ulteriormente. Però oggettivamente non ho la più vaga idea. Cioè, mi posso immaginare sia per via dell'epoca di quando allenava l'Inter, ma onestamente andrebbe chiesto a lui. Però anche questa è una domanda. Ci sono tante domande che spesso bisognerebbe fare agli allenatori, però vedo che di solito vengono fatte sempre le solite, e quindi non lo so.
Michele, mi sposto su un argomento un po' più distante, cioè l'Europa League. Il percorso europeo della Juventus, secondo te, fin dove può arrivare? E ti chiedo, questa squadra, ok, con l'organico al completo, per vincere l'Europa League, in cosa deve cambiare? Se deve cambiare in qualcosa, o secondo te, anche giocando in questo modo, con questo schieramento tattico, la Juve può fare strada in Europa?
Ma secondo me può fare strada in Europa. Io credo, se deve migliorare qualcosa, la Juve deve migliorare nella continuità all'interno della stessa partita, perché troppe volte va in vantaggio o inizia la partita pressando e ottenendo il vantaggio, e poi inizia a gestire la partita quando il risultato non è acquisito, perché un gol di vantaggio in Europa te lo può fare chiunque, anche in Europa League c'è un livello diverso dal campionato, quindi dovrebbe essere più continua all'interno della stessa partita. E poi dico una cosa banale, però anche quello conta: arrivare più avanti possibile con la rosa sana fisicamente, perché ha bisogno dei giocatori di qualità che stiano bene fisicamente, perché poi sono quelli che fanno la differenza.
Non c'è dubbio. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Michele, questione giudiziaria. La Juventus ha inoltrato un ricorso per il meno 15. Se ti aspetti che venga cancellato, in generale, onestamente, dopo tutto quello che è successo anche a livello, no, non solo di media, ma di dichiarazioni di alcuni pezzi della giustizia sportiva, vedi una sorta di accerchiamento, accanimento, dimmi un po' tu, nei confronti della Juve?
Ma guarda, io l'unica cosa che vedo è questa, perché poi anch'io ho letto, perché non sono un esperto, quindi mi sono documentato su quello che usciva sui giornali, però dico una cosa banale anche questa, però secondo me corretta, credo. Cioè, ma la Juventus il plusvalenza le faceva da sola, cioè faceva plusvalenza da sola? Non credo. Cioè, faceva plusvalenze con tutto il resto della Serie A. Cioè, io che sento parlare di plusvalenze in Serie A saranno 15 anni. Ci sono squadre che si sono salvate 10 anni di seguito con le plusvalenze, cambiando le squadra a gennaio, facendo 20 plusvalenze nel mercato di gennaio. Cioè, quindi la questione è: la Juve ha commesso un illecito? Bisogna punire la Juve? Puniamo anche le altre 15 squadre, altrimenti non diventa, sì, una sorta di accanimento.
Grazie mille Michele, buon lavoro.
Grazie Michele, ciao.
A voi un saluto.
Grazie a Michele Tossani, collega, ma anche match analyst.